ieri avevamo concluso la giornata ricordando quel state attenti, no? A cosa ascoltate e state attenti a come ascoltate. E avevo concluso con il riferimento alla volontà di Dio, che voglio riprendere stamattina. E mi rifaccio anche a un altro passo di San Paolo, della seconda lettera a Timoteo, siamo al capitolo 2, ai versetti 7 e 8. Cioè qui, dopo aver ricordato alcuni aspetti del mistero cristiano, Paolo dice a Timoteo: cerca di capire, no? Che è un po' quel state attenti a quel cerca di capire è legato alla sarebbe cerca di capire quello che dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere. Seconda Timoteo capitolo 2 versetti 7 e 8. Cioè, Paolo ha fatto degli esempi e forse teme di non essere compreso bene. Allora dice: cerca di capire quello che ti sto dicendo. E se tu badi, diciamo, stai attento a questo, anche se lì per lì tu non comprendi, poi il Signore ti darà modo, cioè ti aprirà l'intelligenza. E subito dopo ricorda: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, fai memoria di Gesù Cristo. Allora, il collegamento è: lo stare attenti corrisponde al fare memoria, quello che noi in italiano si dice, no, ricordati, no? E penso che tutti, è ormai credo una cosa accettata, anche se penso che non è scientificamente provata, ma il termine ricordare vuol dire mettere il cuore un'altra volta, porre il cuore di nuovo. Quel porre il cuore di nuovo non è semplicemente da mettere su ciò che si sta ascoltando, ma sul fatto che quello che si sta ascoltando riguarda la rivelazione di Dio. E la rivelazione di Dio riguarda il segreto di amore per noi che Gesù testimonia e quindi rivela. Quindi per noi ascoltare, cercare di ascoltare, cercare di capire, significa riaprire il cuore all'amore di Dio che a noi arriva tramite Gesù. In questo senso, ogni ascolto della parola è un rinnovare la relazione con Dio. Questo avviene anche, diciamo, umanamente, no? Due che si vogliono bene stanno parlando, il senso dell'intelligenza di quello che dicono non è dato solo dal contenuto, ma è dato dalla percezione del cuore che parla, del cuore che dice quelle cose, e che se tu sei aperto a quel cuore, la parola la comprendi. Allora, parola è legato a memoria, e memoria è legato alla, diciamo così, testimonianza di amore di Dio per l'uomo. Questo qui è l'atteggiamento di fondo che noi dobbiamo imparare a tenere quando ascoltiamo la parola. Ora, la parola di Dio, noi diciamo, rivela la volontà di Dio per noi. E quando noi parliamo di volontà di Dio, spessissimo, invece di comprenderla secondo la dinamica che, diciamo, richiede, noi tendiamo a vederlo come un contenuto. È volontà di Dio, non so, io, vuol dire, ti è venuto mal di pancia, è volontà di Dio che ti sopporti. Uno ti ha pestato i piedi, è volontà di Dio che tu, cioè, la cosa che succede, noi diciamo, è volontà di Dio. Però per poter vivere questa dimensione occorre entrare in questa dinamica di rivelazione della volontà di Dio. Se noi dovessimo dire come dimensione così di esperienza cristiana, in poche parole, la volontà di Dio per noi in cosa consiste? Voi quale passo della scrittura citereste per far comprendere questo? Allora, c'è un passo della prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, e siamo al capitolo 5, ai versetti 16-18. È chiaro, allora lo riprendo, perché questo è proprio basilare, questo riferimento della lettera ai Tessalonicesi. Allora, siamo alla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5. Dice tre cose: siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Due punti, questa è la volontà di Dio. Per sottolineare che questa volontà non la percepiamo noi come una conquista, non è che noi, come dire, un po' intelligente, un po' devoti, capiamo che Dio vuole questo o no. No, questa volontà di Dio è in Gesù Cristo verso di voi. Cioè, se noi potessimo riassumere quello che Gesù ha mostrato di Dio per noi come possibilità, diciamo, poi di risposta nostra a Dio, la riassume in queste tre cose. Pando de Gerite, tra l'altro è l'annuncio che l'angelo dà alla Vergine. Adialiptos prosefkese, cioè continuamente, ininterrottamente, incessantemente pregate, e in ogni cosa rendete grazie. Provate a fare una, così come un piccolo flash guardandoci allo specchio. Noi siamo sempre lieti, siamo sempre gioiosi, siamo sempre in stato di preghiera, non ci lamentiamo mai. Cioè, queste tre cose rivelano subito la distanza che noi viviamo rispetto alla volontà di Dio. Perché se tutto ci va bene, siamo, come dire, abbiamo la pancia piena, tutti ci fanno carezze, essere lieti non è difficile. Ma siccome la vita non è così, essere sempre lieti non è semplicemente che le cose vanno bene. Allude a qualcos'altro, come per esempio a quello della adialiptos prosefkese, cioè pregate incessantemente. Non è che si può pregare mentalmente sempre. Se devi fare, non so, un'operazione di matematica, devi stare attento. Se devi firmare un assegno, devi stare attento. Cioè, voglio dire, non è che a livello mentale noi possiamo essere sempre in preghiera, ma a livello del cuore sì, però. Ma si arriva facilmente a questo? No. Allora, anche questo comporta tutta una dinamica di apprendimento. E poi l'altra, in ogni cosa rendete grazie, che forse per noi è la cosa più difficile, nel senso che la vita è piena di afflizioni, è piena di, se non altro, di inconvenienti, e rendere sempre grazie in ogni cosa è veramente segno che il cuore sia aperto al segreto di Dio. C'è un detto dei padri antichi che riporta un episodio. Dunque, si narra di un anziano che è venuto in monastero tutto fervoroso e devoto per vivere l'ascesi, per vivere la vita monastica in tutta la sua in tutto il suo rigore. Avendo buona salute, questo l'ha potuto portare avanti per tanto tempo. In genere si dice partecipare sempre alla preghiera, fare digiuni e dormire sulla terra, cioè non sul letto, sulla terra. Erano le tre cose che venivano tra l'altro ancora adesso in, non so, nelle zone Iraq, non so, tipo Iran, quando si ha a che fare con un'ascesi, pensate all'ambiente sufi, queste tre cose sono ancora quelle che vengono.
La preghiera?
Cioè la preghiera, il digiuno, cioè digiuno, mangiare poco.
Come qua,
e,
sì.
In fondo è non dormire nel comodo, più o meno, no? Sono queste tre cose. La preghiera,
il digiuno, digiuno e non dormire nel comodo.
Cioè in fondo sarebbe non avere comodità, no? Non avere comodità. Allora, questo si può fare se tu sei in salute. Ma poi col tempo questo ha incominciato ad ammalarsi, e ammalandosi non ha più potuto, per esempio, partecipare a tutti gli uffici. Poi la malattia si è aggravata, non ha più potuto vivere in solitudine, ha avuto bisogno di un fratello. Poi, disgrazia massima, era così ammalato che neanche un uomo poteva, ci voleva una donna. Allora era, cioè il pensare che un monaco che ha fatto scelta di, non dico guardare, neanche pensare, quindi figuriamoci toccare o essere toccato, per lui era di allora ho sbagliato, ed è caduto in angoscia. Vanno a dirglielo, vanno a riferire la cosa a un anziano. L'anziano arriva e per consolare questo fratello dice questa cosa: ricorda, padre, che quando sei in salute tutte queste cose che tu elenchi sono un dovere primario. Quando non sei in salute e non puoi più fare queste cose, resta solo un dovere che copre tutti gli altri, quello di rendere grazie. Se tu rendi grazie in ogni cosa, è come se tu compissi tutte le opere. Ricordate nel Salmo, no? Tu sei il mio pastore, non manco di nulla. E io sempre commento: non ci lamentiamo mai. Se ci lamentiamo, manchiamo di qualcosa. Se lamentandoci manchiamo di qualcosa, vuol dire allora che il Signore non è il nostro pastore, non è il nostro tutto. Allora veniamo rimandati continuamente a questa dimensione, diciamo, interiore di apertura al segreto di Dio. Noi l'abbiamo accolto? Quando Gesù comunica questo segreto da parte di Dio, arriva fino in fondo al nostro cuore? Ecco, questo tener conto, no, che la volontà di Dio non riguarda un contenuto, ma riguarda una dinamica, ed è una dinamica secondo queste tre dimensioni, aiuta, come dire, aiuta noi nella pratica di discepolato del Signore a non fossilizzarci, fossilizzarci su niente. Tanto più a fare riferimento che io sono bravo, che io faccio le cose bene, che come me non le fa nessuno. In questo senso mi ha sempre molto molto colpito, se voi leggeste gli Atti degli Apostoli d'un fiato, e state attenti a dove si parla di Spirito Santo, notereste questa cosa. Cioè, dove si parla di Spirito Santo, si parla sempre di letizia, e la letizia è, diciamo così, enunciata in un contesto di afflizione. È un po' anche quello che, diciamo, descrive la lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro. Cioè, fa riferimento al dramma della vita quotidiana delle comunità cristiane, e lui invita a invece stare nella gioia. Ora, la presenza dello Spirito Santo collegata alla letizia nelle afflizioni dice che la pratica cristiana non è fatta di buon senso. non che è contro il buonsenso, ma non si può basare sul buonsenso. La pratica cristiana è direttamente collegata alla rivelazione di Gesù. Allora, per noi non si tratta di diventare ineccepibili rispetto a una pratica, ma si tratta sempre di aprire il cuore a questa rivelazione di Gesù. E questo è quello che poi sostiene noi nel rapporto, per esempio, con i fratelli. Non basta dire io ho fatto una cosa buona a te, ma io porto benevolenza a te anche quando tu non la porti a me. Non solo, io porto benevolenza a te anche quando tu vieni contro di me. Perché? Perché questa benevolenza non è legata, la do a te, ma la manifesto a te perché mi arriva dal Signore Gesù che ho accolto, e così vivendo splende nel mondo ancora la presenza di Dio. Allora, in questo senso, no? Il criterio di discernimento del bene, o se volete anche il criterio di discernimento per giudicare il nostro cuore, è completamente diverso da quello che noi ci aspetteremmo o penseremmo. In questo senso la sottolineatura, no? Che chi segue Gesù è nella gioia, non ha niente di, non so, devozionalistico oppure di sentimentale, affatto. È veramente segno di una grande esperienza, e dell'esperienza, no? Dell'incontro col Signore Gesù. Credo che, cioè, non è che noi facciamo problema ad accettare questo, ma in pratica noi siamo molto distanti dal vivere questo, ma molto. Allora, la lettura della scrittura, questo continuo riandare, no, alla parola di Dio, questo sforzo di ascoltare come scavando e lasciandoci scavare dalla parola, è tutto rivolto a questa dimensione, il segreto di Dio che arriva a noi, e noi viviamo secondo la potenza di quel segreto. E vorrei portarvi, per farvi così, non tanto comprendere, che non è difficile di comprendere, ma come per aprire dei muri, no? Nel nostro cuore, che ce n'è sempre di questi muri, vi riporto due detti che sono raccontati, quelli che si chiamano i detti dei Cassidim. A me piacciono moltissimo, no? Quindi li cito spesso, perché rappresentano la dimensione concreta della devozione a Dio. Allora, sono due testi che riguardano episodi di vita di un maestro che è diventato poi famoso proprio per questa estrema benevolenza, no, verso l'umanità. Si chiama Rabbi Sussia. Allora, ve ne leggo due. Il primo è riportato di questo rabbi quando era giovane. Il giovane Sussia era un giorno in casa del suo maestro, il grande rabbi Ber, che sarebbe il Maggide, sarebbe il maestro di riferimento di questa corrente hasidica che si opponeva alla corrente rabbinica dell'ebraismo, no? Siamo nel Settecento. Tra l'altro, pensate che il Settecento, nel centro Europa, avvengono i due movimenti molto intensi, di cui ancora adesso ci sono le conseguenze, nel mondo ebraico con i Cassidim e nel mondo ortodosso con la filocalia e la preghiera di Gesù. Sono gli stessi territori. Anche se ho partecipato anche a dei convegni, ma nessuno dice che c'è un collegamento, anche se l'iniziatore di questo movimento del mondo ortodosso, il nonno, è ebreo, però non si può dire, no? Comunque, sono due movimenti molto vivaci. Allora, un uomo si presenta e lo prega di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò, dicendogli: come può uno come te, che ha commesso questo e quello, ardire di presentarsi al cospetto di un santo senza vergogna né desiderio di penitenza? Intanto gli ha detto quello che ha fatto. E quindi lui aveva la cardiognosia, cioè leggeva i cuori. L'uomo se ne andò senza dire niente, ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto e non sapeva più cosa fare. Allora il suo maestro lo benedisse in questo modo: che d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli ritolto da nessuna parola di uomo, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. E poi viene aggiunto: quando un rabbi raccontava questo episodio, commentava: e se noi fossimo in questa disposizione, il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. Sarebbe già venuto il Messia. Notate i due passaggi. Lui può vedere, vede il bene e se ne attribuisce il male. È esattamente quello che ha vissuto San Francesco d'Assisi. Noi siamo veramente distanti da questo. E la distanza non è che noi non siamo capaci di, è che noi non abbiamo accolto il segreto di Dio fino in fondo. E oltre questo viene citato un altro detto che riguarda ancora questo Sussia, ma presentato così. Due rabbi arrivarono dal Maggid, sempre lo stesso, questo grande maestro, e espongono questa questione. I nostri saggi ci hanno dato una massima che non ci dà pace, perché non riusciamo a comprenderla. È questa: che l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene e accoglierlo con la stessa gioia. Diteci, rabbi, come dobbiamo intenderla? Il Maggid rispose: andate alla scuola, troverete Sussia che fuma la sua pipa. Lui vi darà la risposta. Vanno, espongono la questione e questi, Rabbi Sussia, si mette a ridere. Avete proprio trovato la persona giusta. Dovreste rivolgervi a qualcun altro e non a uno che, come me, non ha sofferto male in vita sua. Ma quelli sapevano che la vita di Sussia, dal giorno della sua nascita fino a quel giorno, non era stata altro che miseria e patimento. Allora compresero che cosa voglia dire accogliere la sofferenza con amore. Per me questi due detti sono il commento migliore all'insegnamento di Gesù. E il commento migliore all'insegnamento dei padri, che traducono in, diciamo, in suggerimenti di percorso, quindi come cammini spirituali, il segreto di Gesù. Ecco perché queste tre cose, no? Del essere sempre lieti, pregare incessantemente e rendere grazie in ogni cosa, costituisce la volontà di Dio per noi, perché si applica a qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione, davanti a qualsiasi e qualsiasi cosa si riceva. Noi abbiamo iniziato commentando le, cioè, illustrando le beatitudini, poi le riprenderò, no? Il grande principio è: il cuore sta nella gioia se non la prende mai dal mondo, ma al mondo la porta sempre. A commento di questo, voglio riportarvi una altra annotazione di San Paolo, questa volta nella prima lettera ai Tessalonicesi, il capitolo 1. Allora, dove ho trovato una presentazione del cammino spirituale veramente straordinaria. Allora, invita a fare sempre memoria, è il tema, no? Fare sempre memoria rispetto a tre cose, ed elenca quelle che noi chiamiamo le tre virtù teologali, che per noi sono fede, speranza e carità. Ma stranamente Paolo non le elenca in questo ordine, ma elenca come fede, carità e speranza. Ma la cosa ancora più straordinaria è che questo elenco è abbinato a ciascuna virtù con una, come dire, con una conseguenza, con una qualità. E noi non riusciamo a cogliere questa qualità relativa alla virtù teologale. Allora, della fede dice che deve essere operosa. Della carità dice che bisogna fare fatica, e della speranza dice che deve essere ferma. La frase suona così: tenendo continuamente presenti, in greco è facendo memoria, l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza nel Signore Gesù Cristo, che riguarda tutte e tre le virtù teologali, non solo l'ultima. Davanti a Dio e Padre nostro. Se facessi la domanda, penso che tutti risponderemmo allo stesso modo rispetto alla operosità. La fede senza opere è morta. E questo credo che non faccia problemi. Ma se vi domando: qual è la fatica della carità? Io penso che ognuno risponderebbe a suo modo. Vuoi provare?
La fatica della carità?
In che cosa consiste la fatica della carità?
Per me la fatica della carità consiste prima di tutto nel riceverla da Dio.
No, provate. Cioè, abbiamo una percezione, no, della fatica della carità partendo da quello che sentiamo noi nel viverla, no? E quando Paolo allude alla fatica della carità, allude a questo: è la fatica di cedere i propri diritti pur di non perdere l'amore. E la fatica.
Dov'è che lo dice?
No, questa è l'interpretazione data dall'insieme. È la fatica di venire offesi e restare gioiosi. È la fatica di rivolgere a tutti, senza distinzione, il movimento d'amore. Quello che noi potremmo dire in generale è la fatica di portare il male con il bene. La fatica della carità non è legata, siccome faccio fatica ad amare, mi sforzo di amare. Non è questa. La fatica è collegata a quella resistenza interiore che noi abbiamo rispetto, come forse diceva Vesco, no? Cioè rispetto all'accogliere la carità che viene da Dio. Noi avvertiamo di averla accolta se queste condizioni sono osservate. Se io, quando, non so, dico, qualcuno mi pesta i piedi o mi sottrae un come dire, non so, un diritto, un prestigio, un'importanza, e io mi sento come oppresso, vuol dire che la carità di Dio non ha toccato il mio cuore. E questo modo, no, di percepire, che viene solo dai grandi santi, comunque dalla grande tradizione, è proprio diverso da quel rendere il Vangelo come fosse una specie di enunciazione di comandamenti che noi dobbiamo cercare di, come dire, di praticare con l'aiuto della grazia, perché noi in fondo poi reagiamo così. Invece qui è il far vedere che c'è un'esperienza di fondo da fare, se no la carità non si può vivere. E questi esempi che ho fatto, se ne possono fare anche degli altri, sono come dire, caratteristici. Per esempio, quando dicevo prima di Susia, uno mi fa del male e quel suo farmi del male io lo prendo come responsabilità mia, cioè porto il male dell'altro io. Anche perché se l'altro mi fa male vuol dire che l'altro è già oppresso dal diavolo, dall'avversario. Se io reagisco male, difendo me, io non faccio che confermare l'opera dell'avversario e condanno il mondo a stare privo di Dio. È questa cosa fondamentale che noi dobbiamo imparare a cogliere. Se non cogliamo questo, tutto è giocato molto su buoni sentimenti. Invece qui è proprio una esperienza da fare. Allora, tutti i padri, no, in genere, no, non dico che noi dobbiamo sentire la carità. Voi sapete che non c'è nessun comandamento che dica che tu debba sentire amore al prossimo. Non c'è nessun comandamento. Anche perché questo modo di intendere è del tutto sentimentale e l'uomo è sempre, diciamo, confrontato col fatto che il male può serpeggiare sempre nella nostra coscienza. Quindi non è che noi non dobbiamo sentire il male, noi non dobbiamo, come dire, non so, tipo sentire che possiamo arrabbiarci. Non è questo. Il problema è, io avverto questo, non do spazio a questo, perché posso pescare in una esperienza a livello profondo, a livello di cuore, più potente, che è quella della carità. Allora, da questa, come dire, come conseguenza, no? Paolo dice, prima la fede deve essere operosa, quindi bisogna fare le cose. La carità, che comporta questa fatica, si arriva alla speranza che è ferma. E cosa vuol dire? Qui è l'invito di reagire con fantasia ed elasticità al reale. Il reale è sempre molto, come dire, molto più banale e anche molto più oppressivo di quello che possiamo immaginare. La speranza è quella, come dire, il vivere quella carità di cui ho parlato prima è la speranza costante del cuore che viene, diciamo, sperimentata in tutte le circostanze. Nel linguaggio adesso educativo si usa non il termine pazienza, ma il termine resilienza, che mi pare che sia un termine legato alla struttura dei metalli, no? La resilienza. Ma non è da molto che viene usato questo concetto in pedagogia, diciamo. Sì, mi chiamo pedagogia.
Un po' in Scampati dai Lager. È stata usata per la prima volta.
Per la prima volta lì? Ma io l'ho vista legato ai problemi dei bambini con diciamo problemi di apprendimento. E l'invito è quello di accogliere il problema e reagire con fantasia. Cioè il fallimento è un motivo di crescita, non è un motivo di oppressione. Anche perché quando c'è un fallimento, se io resto oppresso, vuol dire che tutto è incentrato su di me. Se invece c'è un fallimento e io reagisco, vuol dire che io non sono al centro. Il fallimento è come se provoca me ad allargarmi al reale con fantasia. In questo senso, corrisponde all'espressione di Papa Francesco, non lasciatevi rubare la speranza. È come se l'oggetto di speranza è sempre a portata di mano, ma l'oggetto di speranza è che Dio abita in noi, è che Gesù è in noi, è che Gesù vive in noi, cresce in noi. Questo oggetto di speranza non viene mai lasciato, non ci scappa mai di mano. Allora, quando si dice che le scritture sono la nostra speranza, il pensiero che c'è sotto è che queste tre virtù, no? La fede, la carità e la speranza, sono proprio, diciamo, cioè sono proprio adatte a quello che il nostro cuore desidera e di cui ha bisogno. Una cosa che mi ha colpito molto è che nella lettera ai Romani, al capitolo 15, i versetti 4 e 7 si dice così: tutto ciò che è stato scritto prima di voi è stato scritto per nostra istruzione, e usa il termine didascalia, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture teniamo viva la speranza. Tenete conto che quando in italiano noi troviamo il termine perseveranza, il termine greco non allude semplicemente al durare nel tempo, ma allude al durare bene nel tempo. In greco è messo con il termine che in altri contesti si traduce a pazienza, ipomoni. L'immagine è quella dei supporters di una squadra di calcio. Quando la squadra perde, si fanno ancora più attorno, no? Ai loro, non so, ai loro idoli per sostenere. Cioè, la perseveranza è la pazienza dello star bene in ogni circostanza. E invece la consolazione, che è il termine, diciamo, riferito come dono, come qualità, allo Spirito Santo, il Paraclito. Ci sarebbero tanti piccoli passaggi da fare. In greco Paraclito era l'avvocato difensore in un processo. Quindi quando lo Spirito lavora in noi, lavora come avvocato difensore rispetto all'accusa che il mondo ci porta. Ma l'accusa che il mondo ci porta è non tanto il dolore, quando uno, diciamo, soccombe al dolore, come si dice?
L'oppressione.
L'oppressione, o comunque quando, non so, tu ti senti offeso perché uno ti viene contro, no? Allora il Paraclito è quello che non è che non permette che il male ti venga contro. No, il male ti viene contro, ma non causa danno, non ti procura danno. La consolazione è quella. Poi però continua dicendo: il Dio della speranza e della consolazione, che sono le due virtù che aveva elencato prima nell'ascolto della scrittura, dice: vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. La cosa straordinaria di questo passo sono i collegamenti. Allora, l'istruzione riguarda il fatto che a noi viene quella pazienza e quella consolazione, che si traduce nel fatto di avere gli stessi sentimenti. Forse in italiano col termine sentimenti noi intendiamo cioè proprio il sentire, no? Invece in greco non è tanto il sentire, ma è avere un certo modo comune di comprendere. In greco sarebbe to afto phronin. In greco in dialetto comasco, quando uno, non so, è ammalato e va fuori di testa, quando ritorna sano, si dice el camo i buon sentimenti, cioè ha ancora buoni sentimenti. Sarebbe come dire è ancora a posto, no? Allora, questo di avere gli stessi sentimenti è siamo ancora a posto, ma a posto secondo il sentire di Gesù.
La parola greca, La parola greca,
To phronin, phronin, che per esempio in greco phrin phrenos, no? Sarebbe non il cuore come capacità di sentimento, ma il cuore come capacità di sentire quanto è intelligenza, e non l'intelligenza della mente, perché l'intelligenza è legato al dare il senso giusto nella benevolenza giusta secondo la profondità e intimità adatta a una situazione, una persona, una cosa. Allora, l'istruzione delle scritture che dà questa capacità di pazienza e consolazione si traduce nell'avere gli stessi sentimenti, questo stesso modo di sentire a livello profondo, da cui si deduce quel accoglietevi. Ora, in greco è proslambano, accoglietevi, non è io sono qui e accolgo te, è che ci accogliamo andando l'uno verso l'altro, ed è esattamente quello che Dio ha fatto con noi in Gesù. Quindi alla fine la gloria di Dio si traduce nel fatto che ci si accoglie, nel senso che si va uno verso l'altro sentendo la stessa cosa, godendo della pazienza e della consolazione, perché siamo istruiti dalle scritture che vengono da Dio. Questi sono i passaggi. Questi passaggi sono collegati al fatto che il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace. Ma la cosa strana è che vi riempia nel credere, non che vi riempia di gioia e pace e basta, ma vi riempia nell'esperienza della fede di gioia e di pace, perché possiate abbondare nella speranza. E il termine abbondare è la caratteristica essenziale dell'insegnamento Gesù nel Vangelo. E il verbo è perisseuo.
Dov'è questo?
Il versetto 13.
Okay.
Anche qui la cosa strana è che tutto questo avviene per virtù dello Spirito Santo, cioè è l'azione efficace dello Spirito che noi abbiamo accolto da Gesù e che lavora nello stesso modo con cui ha lavorato la sua umanità. Per me questo è un po' la, diciamo, come la sostanza di quello che è il cammino evangelico ed è il cammino di tutta la Chiesa. E poi questo pomeriggio riprenderò queste stesse cose, però abbinate più direttamente alle beatitudini, e continuiamo il nostro percorso.
Grazie.